Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's roll!
Welcome to Social Media Hacks Italia, hosted by Enrico Lugnan and Alessio Cordeddu.
E benvenuti al terzo episodio di It's Wolf O'Clock. Partiamo, allora, dando la precedenza a Michele Razzano, mi ripropone qua delle domande che aveva fatto anche sull'evento. Va benissimo, parto dalla prima e poi ritorneremo a giro. Michele chiede, ha senso iniziare a lavorare con l'affiliate marketing per farsi un bagaglio di conoscenze ed esperienze tali da poter mostrare in futuro per progetti con e-commerce o comunque di lancio prodotti privati? Allora, può aver senso lavorare con l'e-commerce, cioè con l'affiliate marketing, può aver senso fare delle campagne di affiliate marketing per portare dei risultati di conversione, prendere familiarità con lo strumento Facebook Ads e di base creare dei casi studio nei quali si è andati a vendere determinati prodotti o determinati servizi che poi possono essere molto affini ai servizi e prodotti che andrete a vendere per i vostri clienti. Dal mio punto di vista, determinate cose riguardanti l'affiliate marketing sono dei tecnicismi veramente fini solo ed esclusivamente al mercato, alla nicchia, ai prodotti che trovate dentro i network di affiliate marketing. Quindi l'esperienza non è sempre la stessa, anche perché l'affiliate marketing lavora molto di stagionalità, lavora molto di lanci, lavora molto di contenuto e copy virale ed è una nicchia potenzialmente molto competitiva in determinati settori. Non credo, dal mio punto di vista, almeno io non lo farei, non mi butterei sull'affiliate marketing per utilizzare quei casi studio per poi andare a lavorare con gli e-commerce. L'affiliate marketing fatto in una certa maniera può darvi delle conoscenze, dei tecnicismi che generalmente altri settori non richiedono, un po' perché magari non sono proprio richieste, un po' perché dovete un po' andare a destreggiarvi con diciamo determinate situazioni che purtroppo a livello affiliate marketing sono non dico l'ordine del giorno, ma sono abbastanza frequenti. Quindi Michele, non credo sia la via, almeno per me non è la via più più adatta di base, non sarebbe la strada che prenderei, che percorrerei io personalmente. Passiamo alla domanda di Alberto De Mario chiede, iniziare il lavoro da remoto da dove, come, magari non è il momento ma quando tutto passerà, sono curioso, mi piace i social e ci potrei lavorare molto sodo. Secondo me il lavoro in remoto sarà un po', è tutto il lavoro, stiamo vedendo che in realtà tutti si stanno spostando verso lo smart working, che è di base lavoro in da remoto. Io lavoro da remoto da 3 anni ormai e secondo me è la maniera più efficiente sotto certi punti di vista, se si è bravi a definirsi determinate abitudini, determinati orari e a mantenere il proprio focus, secondo me è la maniera più facile, più efficiente effettivamente per lavorare. Passato questo momento, credo che sia molto importante aver chiaro dove andare a trovare questi clienti, perché questi clienti potete ritrovarli da LinkedIn, gruppi Facebook, ma per iniziare, dal mio punto di vista, ci sono delle piattaforme molto facili da utilizzare che sono Fiverr, Freelancer, People per Hour e Upwork. Upwork, Luca De Benedetto, un nostro sherpa, un nostro collaboratore ha documentato tutto il suo viaggio dentro Upwork, dal cominciare a creare un account a trovare un cliente che spende 1 milione di euro al mese su Facebook Ads, esperienza che ha condiviso anche durante il suo speech all'evento di Grado di settembre 2019. Upwork in questo momento ha un sacco di annunci riguardante questa crisi, perché non tutti sanno gestire perfettamente questa situazione, hanno bisogno di contenuti, hanno bisogno di rifacimento di piano editoriale, hanno bisogno di una mano in più sulle ads, perché sono da gestire situazioni di crisi per delle agenzie che magari hanno molti clienti. Dal mio punto di vista, la piattaforma principale sulla quale iniziare è Upwork. Sicuramente serve un livello di inglese valido, cioè bisogna poter fare una telefonata, una call, una videoconferenza in inglese, però ci sono anche molti lavori dall'Italia. Lo stessa cosa vale per Fiverr, Freelancer e People per Hour. Lì possono essere venduti dei servizi standardizzati, dei cosiddetti servizi antipasto, come li definisco io, che vi permettono di acquisire un cliente pagante per un certo tipo di lavoro molto molto semplice e poi lavorare in back-end sugli upsell e sulla vendita di un servizio secondario. andiamo sulla domanda successiva. Nico, ciao Nico. Nico chiede: idee per iniziare un business online, ovviamente con i social. Mi spiego meglio. Ho tantissime idee in mente per iniziare un business online, ma non riesco a capire quale strada prendere. Qualche consiglio? Nico, grazie per la domanda. È un po' generale, ma cerco di darti la mia visione delle cose. Dal mio punto di vista, le idee lasciano un po' il tempo che trovano, cioè nel senso che se noi ci mettessimo una sera assieme sul divano, molto probabilmente potremmo tirare giù l'idea per le 30 migliori startup dei prossimi 15 anni. Ciò non significa che però saremo in grado di realizzarle e soprattutto che avremo voglia di farlo. Per me la cosa più semplice per iniziare a lavorare sui social è soddisfare un bisogno di un cliente. Se siamo in grado di soddisfare il bisogno di un cliente che conosciamo, cioè nel senso che lavora in un ambito, in una nicchia o tratta una tematica che a noi è affine o che ci piace, a quel punto sarà molto più semplice andare a soddisfare un bisogno. Perché? Perché conosciamo le sue problematiche, parliamo molto probabilmente il suo linguaggio e conosciamo quella nicchia di riferimento. Quando noi abbiamo individuato questo tipo di persona, cerchiamo di non complicare eccessivamente le cose, perché se non abbiamo tanta esperienza è meglio cominciare dalla base, rendersi conto che non bisogna essere i migliori per vendere una cosa, basta semplicemente saperne di più o essere migliori rispetto al cliente che ci sta pagando per il servizio. All'inizio ci sono potete trovare un sacco di attività locali che hanno bisogno del rifacimento della pagina Facebook, della creazione di un'immagine di copertina, dell'utilizzo di Canva per creare delle locandine o semplicemente per l'impostazione delle risposte automatiche nei messaggi delle pagine Facebook. Tutto questo tipo di bisogno è un bisogno che in realtà loro non hanno consapevole, cioè non sono consapevoli di questo tecnicismo, ma sanno che hanno bisogno di comunicare meglio con i social, hanno bisogno di digitalizzarsi di più e di aumentare il numero di clienti che acquisiscono a costo zero, a costo circa zero, direttamente dai social in maniera organica, andando un po' a competere con i loro rivali, con i loro competitors nella zona. Se noi palesiamo, cioè gli facciamo capire che sappiamo che hanno questo tipo di bisogno e che ci sono determinati tecnicismi che sappiamo implementare in maniera molto semplice che li possono aiutare, è la cosa più semplice per cominciare a lavorare online. Ci facciamo pagare per soddisfare un bisogno reale che la nostra clientela, il nostro target ideale di cliente effettivamente ha. Continuiamo, vedo un po' di domande anche qua sulla live, andrò a recuperarle dopo aver risposto quelle sul post. Ilaria ci chiede: come impostare e gestire business manager a livello pro? Non riesco a gestirmi tra tutti gli unleashed, eccetera. Allora, c'è un video mio, credo sia il terzo video sull'unità Facebook Ads, nel quale faccio vedere come impostare il business manager nella maniera corretta e descrivo ogni singolo aspetto, ogni singolo pulsantino cliccabile all'interno del business manager. In quel video è spiegato assolutamente tutto. Il video successivo è quello sul pixel, quindi in realtà in quelle due ore vedi come funziona il business manager, come funziona di base il pixel di Facebook e le custom audience. Sono due ore che personalmente investirei per un attimo capire un po' di più riguardante la tematica. Passiamo alla domanda successiva di Ale. Domanda un po' fuori tema, anche se molto sentita nel primo capitolo del corso. Sono in fase di rivoluzionamento mindset e vorrei iniziare a meditare. Da dove inizio? Hai dei suggerimenti su canali YouTube o altro per iniziare da zero? Grazie mille come sempre. Allora, io sicuramente, Ale, ti consiglio il video che ha fatto Alessio sul suo canale YouTube assieme a Giulio, Giu De Mystic e Giulio Viviani Fanelli. Video molto interessante che ci spiega un po' l'approccio effettivamente utile alla meditazione. Io per iniziare a meditare ho cominciato ad utilizzare l'app Mindfulness da zero, meditazioni guidate anche in italiano. Mi sono trovato molto bene, questa di base è l'app, si chiama Mindfulness. Aspetta che ti faccio vedere l'icona, così magari quando entrate è semplicemente questa app. Ci sono tutte le meditazioni Mindfulness, quella con la persona seduta. Ci sono tutte le... tutte una serie di meditazioni guidate che partono dai 2, 3, 4, 5 minuti a salire. Oltre a quello ho cominciato a leggere determinati blog, determinati articoli molto interessanti riguardanti meditazione. Non saprei citarteli per il semplice motivo che generalmente scrivo su Google, banalmente apro i primi 4 o 5 risultati, cerco di dare una letta. C'è un libro molto carino anche che mi ha consigliato un amico, Il miracolo della presenza mentale. Questo è il libro, Il miracolo della presenza mentale. Ho cominciato a guardare, ho letto anche la prefazione del primo capitolo, molto 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 interessante. Io partirei da qua. Domanda successiva, Valeria. Ciao, mi occupo di gestire i customer care delle aziende da remoto come freelance. Sto cercando di capire come migliorare e soprattutto scalare l'attività, dato che non posso occuparmi di più di uno o due clienti alla volta, a meno che non sia qualcosa di veramente rapido, tipo impostare le mail per le domande frequenti. Allora, dal mio punto di vista, una maniera molto facile per scalare, molto efficace anche per scalare il customer care, è sicuramente la creazione di chatbot. Chatbot che possono essere anche personalizzati, e la creazione quanto più specifica di guide, video guide e risposte automatiche. Chiaramente questo ci richiede un lavoro non da poco, cioè nel senso che quando un cliente ha una tematica specifica, ha una domanda specifica, noi cerchiamo di dare una risposta abbastanza ampia all'inizio, dovremmo andarci a creare una libreria di contenuti, una libreria di articoli su Drive, sul computer, dove preferiamo, con delle keyword che ci permettano di trovarli in maniera molto molto facile, così che quando per quella tematica ci arriva una domanda molto simile, ricercando la keyword riguardante quella tematica all'interno della nostra libreria di contenuti, possiamo copia e incollare gran parte della risposta, di conseguenza efficientando realmente il lavoro. È chiaro che se però il customer care è real time per delle tematiche un po' diverse, gestire più di 2-3 clienti in contemporanea è molto difficile. L'unica maniera per scalare il numero di clienti in quel caso è cominciare a formare delle persone che collaborino con le stesse pratiche, con gli stessi processi, per gli stessi clienti, direttamente con te, Valeria, direttamente gestiti da te, in maniera tale da poter ampliare la base di utenti, la client base con i quali possiamo andare ad operare. Importantissimo, chiaramente, impostare dal mio punto di vista un'automazione corretta e puntuale. Andiamo alla prossima, spero di aver dato una risposta abbastanza soddisfacente, non conoscendo il caso specifico è un po' più complicato entrare nel merito, però credo che a livello generale sia abbastanza chiaro. Leonardo, la crisi che stiamo vivendo è una grande opportunità, quali mercati saranno promotori di innovazione nell'immediato futuro? Allora, dal mio punto di vista credo che non si tratterà tanto di innovazione dal punto di vista tecnologico, ma quanto innovazione dal punto di vista culturale. C'è stato un bellissimo post di Enrico Marchetto di qualche giorno fa, nel quale la parola d'ordine non sarà ricostruire, ma sarà rimodellare. Ed è la verità, cioè nel senso che esistono già le tecnologie che ci permettono di far fronte a determinate emergenze come queste, semplicemente le persone non le conoscono. Le conosciamo noi, che lavoriamo nell'ambito, che siamo tecnici, ma non c'è nessuno che le sta effettivamente portando alla conoscenza delle masse. Dal mio punto di vista ci sarà una rivoluzione culturale, sicuramente dal punto di vista dello smart working, sicuramente molti lavoreranno molto di più da remoto, rendendosi conto che effettivamente non è sempre necessaria una riunione, può bastare una videoconferenza breve di 15 minuti piuttosto che un'email puntuale scritta effettivamente bene, e questo permetterà a molte aziende di delocalizzare effettivamente il lavoro, diminuire lo stress dei dipendenti ed efficientare i processi produttivi. Questo richiederà molto lavoro in ambito customer care, molto lavoro in ambito human resources, molto lavoro dal punto di vista delle risorse umane, molto lavoro in ambito formazione del personale. Perché? Perché bisognerà cambiare delle abitudini e andare ad instillare dei processi che funzionino in remoto anche per quanto riguarda effettivamente la gestione e la verifica delle task. Secondo me questa sarà l'area di cambiamento maggiore che vedremo dopo, effettivamente dopo la crisi. Silvestro, ciao Enrico, ti ripropongo la domanda della scorsa volta. Prima del casino antivirus, ho acquistato da poco il corso X-Pro, obiettivo più che altro personale per alcune mie idee e business. Volendo strutturare il percorso per un eventuale futuro da SMM, come mi consigli di seguire il percorso e cosa approfondire per avere ottime basi che mi permettano di iniziare un eventuale lavoro? Credo di aver già risposto a questa domanda, se non la posto esattamente nella stessa maniera, però ci riprovo. Dal mio punto di vista è importantissimo, io partirei dalla lezione chef approach, cioè quella lezione che ho fatto io, che vi spiego un po' che tipo di servizio potete andare a vendere e a chi andrete effettivamente a venderlo, perché quando avete trovato il target e conoscete la problematica del target di riferimento del cliente che volete andare effettivamente ad aiutare, capirete anche quali sono le piattaforme o le tecniche delle quali quel cliente ha bisogno. Selezionate quella che a voi fa più comodo, cioè nel senso che Silvestro a te piace magari, non lo so, la musica, e nello specifico vuoi aiutare scuole di musica ad acquisire più clienti. Oltre al fatto che in Sherpa abbiamo verificato che non è proprio una nicchia super profittevole, quello che potresti fare è proporti a determinate scuole di musica per fare due cose. Una, l'ottimizzazione magari dell'account Google My Business, della pagina Facebook e della pagina Instagram, quindi andando a lavorare su come creare effettivamente delle immagini, come utilizzare potenzialmente Canva, come creare un minimo di brand e ottimizzare Google My Business. Poi puoi fare un upsell che può essere o la gestione di Facebook, Instagram e Google My Business a livello mensile, oppure la gestione di campagne ads per lead generation. A seconda del percorso che tu decidi di seguire, all'interno del corso X-Pro trovi lezioni e live che ti aiutano effettivamente a focalizzarti e verticalizzarti in quella tematica specifica. Io partirei così, cioè partirei da Chef Approach, per poi effettivamente arrivare a definire qual è il nostro servizio, qual è il prezzo che vogliamo applicarci, qual è il cliente che andremo effettivamente ad aiutare. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo a definire quali lezioni dobbiamo consumare, dobbiamo apprendere effettivamente per deliverare quel servizio specifico. Datemi un po' di feedback su sta live, che mi sento bello, bello, bello carico. Feliciano ci chiede, ciao Feliciano, Jarvi, conviene ancora usarlo per Instagram? So che alcuni dentro Sherpa stanno ricominciando ad avere ottimi risultati con Jarvi, bisogna avere esperienza e bisogna sapere esattamente cosa si sta facendo, altrimenti si rischia veramente di bloccare per sempre, cioè non per sempre, però bloccare l'account, limitare fortemente la reach. Non credo che finalmente viviamo in un'epoca dove, dove la gente si è resa conto che i likes, i followers su Instagram erano reali vanity metrics. È molto meglio confrontarsi di più con delle realtà che comprendono, degli account che comprendono il fatto che bisogna avere un'interazione reale con la propria audience. Se sì, perché all'inizio dovrebbe usarlo per pagine di reposto da influencers? Se si vuole andare ad utilizzare, andrei all'inizio, se vuoi, andrei molto di nicchia su repost virale per avere dei risultati, capire come funziona Instagram e renderti conto che effettivamente quel tipo di pagine sono molto difficilmente monetizzabili nel 2020, così poi effettivamente abbandoni. Torniamo alle domande qui e poi ripartiamo con la seconda domanda di tutti. Allora, Domenico, Enrico, gli e-commerce che gestisci sono calati in questi giorni? In realtà, dagli account che ho visto, è calata la spesa. In Italia sicuramente è calato l'acquisto, ma dipende molto dalla nicchia. Ci sono degli e-commerce che in realtà sono esplosi di brutto e degli e-commerce che semplicemente hanno chiuso. Dipende veramente, veramente tanto dalla nicchia, ma non è necessario calare. Cioè ci sono veramente degli e-commerce o un tipo, determinati tipi di business che sono esplosi in questo momento. Luca Mossa, grande Luca, come strutturi di solito il piano marketing su paid, owned, earned media? Ovvero, parti da qualcosa in particolare? Allora, dipende, cioè nel senso anche qua, questa è una domanda molto tecnica e molto generale, cioè dipende dal tipo di dipende dal tipo di cliente con il quale vado ad interfacciarmi. Dal mio punto di vista cerco di andare a favorire la creazione o l'ottimizzazione degli own media in maniera tale che siano sostenibili per l'azienda e possano portare possano fruttare in maniera continuativa nel breve medio termine, e anche ci permettono di acquisire un certo tipo di dati per poter poi andare ad ottimizzare la parte di paid media e acquisizione di nuovi clienti. Io sono un fanatico, mi piace il tecnicismo paid, quindi andare a lavorare in ottica paid media con nuove piattaforme, con nuove strategie, un test di contenuti e assolutamente cercare di differenziarmi rispetto alla massa dei competitors. Per quanto riguarda la parte earned media, non sono... devo dire la verità, non sono la persona che è più adatta a parlarne, perché all'interno delle strategie che sono andato a fare, non sono le classiche strategie di earned media, cioè se andiamo non ho potuto neanche provare troppo il referral, per dire, ok? Quindi non ho potuto andarlo a fare in maniera seria, perché è molto difficile venderlo effettivamente ai brand. Quello che io cerco comunque di fare è potenziare la parte di contenuti, content marketing organico generale, in maniera tale da penetrare all'interno di un target specifico per una qualità specifica dell'azienda o del prodotto, cercare di capire quali delle qualità che sto cercando di mettere in mostra ha più interesse rispetto a un target specifico di utenti, raggiungere nuovi utenti in quel target con lo stesso claim tramite paid media e cercare di incentivare le persone a fare una struttura di referral per determinati motivi. Al di fuori di questo non saprei quanto andare molto di più nello specifico, Lu. Dimmi, dammi qualche altro spunto per espandere un po' più nello specifico, un po' più per dare qualche spunto più specifico riguardo. Allora, vediamo se ce ne abbiamo altre, se no torniamo. Andrea, scusa di questo approfitto, sono sicuramente il più incompetente della pagina, vai tranquillo. Sto provando ad avvicinarmi a Facebook Ads ed Instagram Ads, ma sono completamente ignorante. Sto tingendo i contenuti della pagina. Mi puoi consigliare come posso fare a passare dalla teoria alla pratica alla fine delle unità? So che è una domanda generica, ma non so come formulartela meglio di così, dato che ripeto, sono completamente... Allora, per passare dalla teoria alla pratica... Basta passare dalla teoria alla pratica, cioè nel senso che per iniziare ad andare in palestra, basta iniziare ad andare in palestra. Ciò significa cominciare a magari mettere su un sito, mettere su un business manager e provare a spendere qualche soldo in ads. Altrimenti, sicuramente proporsi a qualcuno che sta gestendo delle ads come bassa manovalanza, cioè il vecchio lavapiatti del ristorante, entri dalle retrovie e chiedi se qualcuno ha bisogno di supporto nel duplicare delle ads, controllarle, creare dei report, fare delle piccole modifiche, gratuito ad un costo bassissimo, e questo ti permette almeno di entrare in contatto con determinate realtà che hanno una determinata strategia piuttosto che una determinata spesa e capire come funzionano queste dinamiche e poi piano piano cominciare a metterci le mani effettivamente in pasta. Altrimenti andare diretto con delle attività local che fanno delle campagne molto semplici di reach, di brand awareness nel raggio di 10, 15, 20 km dalla loro location e con quelle cominciare a spendere i loro soldi in ottica, chiaramente con un minimo di criterio, sfruttando tutti quei tecnicismi, tutte quelle tecniche che abbiamo spiegato all'interno dei nostri video, dei nostri contenuti. Ciao Pier Giorgio, ciao Enrico, quali servizi imposteresti per degli hotel? Hai consigli su strategie per strutture ricettive? Una cosa molto carina da fare per gli hotel, secondo me, allora, non sempre Instagram è la cosa, tutti sulla nicchia travel vanno su Instagram, Instagram travel è molto molto di nicchia, cioè nel senso servono dei contenuti molto specifici. Io per quanto riguarda gli hotel partirei dai dati, nel senso che tutti gli hotel in Italia hanno un obbligo di legge nel registrare le persone su alloggiati web o sul sito degli stat, quindi sanno esattamente quante persone hanno da una determinata città estera o da una determinata città italiana. Prendendo le città dalle quali abbiamo i 10, le top 10 città dalle quali arrivano i clienti in un hotel, e andando a targetizzare per ogni città la demografica maggiore, la demografica più presente, possiamo fare delle campagne di lead generation, coupon e via dicendo, che ci permettono di prendere delle persone in quella città, che sappiamo vengono comunque in quell'albergo, nella demografica presente maggiormente nel nostro hotel, e fare un'offerta ad hoc per i nuovi clienti o per i returning clients a seconda del tipo di offerta, del tipo di contenuto che abbiamo a disposizione. Lavorerei molto tranquillamente di Facebook Ads, Instagram Ads. Una cosa molto interessante può essere comprare dei guest blog, comprare dei blog in siti di settore, e ultimamente proverei addirittura a lavorare di retargeting con Pinterest Ads. Comincerò a parlarne di più nel futuro, però secondo me è una cosa che assolutamente non va sottovalutata. Domanda numero 2 di Michele. Quali pensi siano gli step che ti facciano passare da gestire l'attività locale che spende 200 al mese a progetti di medio grande importanza? Definizione del target, lead generation e abilità nella vendita. Null'altro, nient'altro. proprio veramente solo questo. Cosa fare in periodi di magra come questi, dove è difficilissimo, se non impossibile, trovare nuovi clienti? Io su questo lavorerei molto sul personal branding, quindi lavorerei molto sull'immagine che hai sui social, sui contenuti da creare, sul tuo sito, su determinate guide, sull'aiutare effettivamente le persone, seminando bene, creandoti una routine per quello che riguarda tutte le task relative alla lead generation, alla vendita, per poi fare sì che quando questo momento viene meno, tu sei pronto a ripartire con il botto. Attenzione che in realtà, ripeto, Upwork, Freelancer, Fiverr e via dicendo, sono delle piattaforme di freelancing, lavoro in remoto, che stanno pullulando di offerte di lavoro, quindi non è il periodo di magra per i local business in Italia, non necessariamente se vendi chatbot a ristoranti, non necessariamente se. Non mi sento di consigliarvi di vendere o di pitchare le aziende in questo momento, hanno veramente delle problematiche che ancora non sono sicuro siano chiare a tutti. La stagione estiva 2020 potrebbe saltare, cioè nel senso che se facciamo il 30% del fatturato totale rispetto all'anno precedente è veramente una vittoria, quindi andrei molto molto delicato, cercherei di aiutare ad essergli vicino, semplificargli la vita, sperando che poi magari quando tutto è passato e hanno modalità, possibilità effettivamente di spesa, si ricordino di questo bel gesto, che dal mio punto di vista deve essere fatto assolutamente senza aspettativa di ritorno. Come sfrutteresti Instagram per un'azienda di formazione sul poker che vende infoprodotti? Sicuramente lavorerei con due tipi di strategie, o una strategia pagina meme o una strategia educativa, dove con dei brevi video da un minuto si spiegano tutte le terminologie, tutte le tecniche o la storia di questo sport e dei maggiori personaggi dello sport stesso. Quindi si può fare una rubrica su Phil Ivey piuttosto che su Daniel Negreanu, piuttosto che su altri poker player professionisti che sono conosciuti nel mondo del poker. Domanda numero 2 di Ilaria. Come decidere in maniera pro il budget mensile da proporre in preventivo per Facebook Ads? Questa è una domanda molto molto vaga, cioè nel senso che dal mio punto di vista dipende dall'obiettivo che abbiamo, cioè dal numero di vendite che vogliamo fare. Se noi sappiamo, cioè abbiamo dei dati statistici sulla conversione, possiamo ragionare da quel punto di vista lì, altrimenti è un po' difficile. Diciamo che se noi abbiamo, faccio un esempio, una target audience di 5.000 persone, realisticamente ne raggiungeremo il 40% necessariamente, no, non di più, quindi abbiamo 2.000, sappiamo che noi su quelle 2.000 dobbiamo avere una frequency di 10 per convincerle ad acquistare un prodotto, se il target è corretto, il contenuto è corretto, l'offerta è corretta, significa che noi abbiamo 20.000 impressions da fare. 20.000 impressions significa che in Italia circa 5 CPM, quindi sono 100 euro. Noi possiamo aspettarci che su 100 euro di spesa, con queste caratteristiche che ho detto, cioè una frequency di 10 su un audience di 2.000 persone rispetto all'audience totale di 5.000, possiamo aspettarci una vendita o comunque qualche risultato tangibile. Questo significa che se l'audience è più grande, la frequency necessaria è diversa, la finestra di conversione è più lunga e via dicendo, va di pari passo che le cose cambiano. Dal mio punto di vista, non, per un'attività local, la spesa minima sono i 250 euro mese, che è veramente la spesa minima dal mio punto di vista. Chi vuole la può fare 155 euro al giorno, però là si tratta veramente di fare il minimo indispensabile, di quasi spingere i post. Generalmente divido in 70 parte alta del funnel, 20 tofu, 70 mofu, 20 bofu, 10. Non trovo veramente l'utilità di parlare di queste tematiche in maniera così generale, però insomma spero di aver dato qualche indicazione specifica. Giorgio, ciao Giorgio, ce lo ricordo, recentemente mi hanno bloccato il business manager, mentre cerco di farmelo sbloccare ne devo utilizzare un altro, mi metto come persona fisica oppure come azienda, sarebbe quella che c'è su quello bloccato, mi serve per vendere prodotti, tu che consigli avresti per averne diversi operativi e soprattutto avere i dati dei pubblici su ognuno? Per quanto riguarda i dati dei pubblici, basta che ti dai accesso ai pixel su tutti i business manager. Per quanto riguarda i dati aziendali, l'importante sono i dati di fatturazione che sono all'interno dell'ad account, per quanto riguarda le fatture da detrarre. ti consiglio di aspettare, perché se ti hanno bannato un business manager collegato ad un business specifico e tu utilizzi lo stesso account Facebook, la stessa email, lo stesso IP e la stessa partita IVA, in realtà molto probabilmente ti bannano quell'altro. Se ti bannano quell'altro o fai delle cose un po' particolari e cerchi di oltrepassare le regole, Facebook ultimamente sta togliendo l'accesso alla piattaforma pubblicitaria, quindi da lì non fai più ads. Aspetta, rallenta un attimo. Non credo che questo sia il momento proprio nel quale sia necessario, obbligatorio fare ads. Abbi un po' più di pazienza e via. Quello che consiglio a tutti è di avere sempre due business manager, pixel sul business manager 1, ad account sul business manager 2, il pixel del business manager 1 collegato ad account numero 2, l'ad account sul business manager numero 2, business manager 2 che c'ha tutti gli ad account e quali lanciano le campagne. Se ti banano l'ad account o il business manager, ti banano quello che spende, ti mantieni il business manager numero 1 con tutti i dati di pixel all'interno e di conseguenza puoi gestire e puoi ripartire senza grossi problemi. Ho capito quello che mi hai risposto alla mia domanda, ma sul digital che lavori sono i più vicini per poter iniziare a studiare e lavorare online? Ho di tempo fino a ottobre. Che lavori ci sono sull'online, Alberto? Tutti. Cioè non so che tipo di risposta darti. Cioè apri Upwork, Freelancer, Fiverr, People per Hour, controlli gli annunci, ci sono tutti. Creazione siti, creazione contenuti, gestione campagne Facebook, gestione campagne Instagram, gestione account Facebook, creazione strategia, pubblicazione piano editoriale, social media management, email marketing, tutti. Cioè letteralmente ci sono tutti i servizi che uno può immaginare, sono all'interno di quelle piattaforme. A seconda della disponibilità e della competitività di ogni servizio ci sono prezzi differenti. Dal mio punto di vista, il servizio vendibile in maniera molto più semplice è la gestione della comunicazione online, dei post online per attività local, quindi servizio di social media management per attività locali, e la gestione di campagne semplici per attività locali, che siano ristoranti, non in questo momento specifico, ma in futuro, che siano ristoranti, che siano campagne di lead generation, che siano farmacie, che siano campagne di lead generation per agenzie immobiliari, per agenzie assicurative, per broker finanziari e via dicendo. Questa probabilmente la cosa che è molto più semplice. Perché? Perché ti permette di creare dei post standardizzati utilizzando Canva, utilizzando Envato Elements, utilizzando dei servizi molto molto semplici di creazione post e potenziare la comunicazione che hanno, il branding che hanno online rispetto ai competitors. Perché non ricordiamoci che se noi per vendere non dobbiamo essere migliori ma semplicemente migliori rispetto al cliente, un cliente per vendere di più della competizione non deve avere il miglior piano editoriale, deve avere semplicemente un piano editoriale migliore rispetto ai competitors sui social. Una cosa molto facile anche da imparare in maniera abbastanza immediata, che all'estero non vende praticamente nessuno, se non è Nerro, se in Portogallo, e non credo in Portogallo la vendano perché non l'ho mai vista venduta da nessuna parte, è l'ottimizzazione di TripAdvisor e l'ottimizzazione di Google My Business. Cose semplici da spiegare, da capire per un per il gestore di un'azienda e che sono molto semplici da imparare e da implementare. Valentina, ex CRM di GDO, circa 300.000 clienti all'anno, gestiti in negozio fisico online, gestivo un team di 25 persone, ho iniziato a 10 mesi fa con un master in web marketing, attualmente studio WordPress, Illustrator, Photoshop e automazioni, seguo un'attività turistica complessa di cui sto rifacendo comunicazione, sito e la qualunque. Ho portato a termine due progetti di automazione newsletter per e-commerce, temo di disperdermi, ho letto la tua storia quindi chiedo consiglio, proseguo con la formazione organica o cerco di specializzarmi? Specializzati. In tal caso i processi di automazione CRM mi garbano molto, è una figura ricercata sul mercato. Allora, i processi di automazione CRM hanno come prerogativa il fatto che qualcuno stia utilizzando un CRM. In Italia non tanti utilizzano un CRM, e se utilizzano CRM non utilizzano i nuovi CRM, utilizzano quei CRM un po' più datati che a livello tecnologico non sono il top. In ogni caso, chi utilizza CRM ha un certo tipo di fatturato, un certo numero di dipendenti, un certo numero di lead da gestire. La parte di automazione email marketing o l'automazione newsletter per e-commerce è molto più ricercata, cosa molto molto interessante da vendere in Italia. Queste due cose possono andare di pari passo se ti specializzi magari in Active Campaign, faccio l'esempio, dove può essere utilizzato sia come servizio di automazione per newsletter relativi all'e-commerce, ma anche come un CRM. Per me il CRM che a me piace di più è HubSpot, molto semplice, gratuito, facile da utilizzare, però se vai su andrei su HubSpot, Pipedrive, Salesforce, se riesci a specializzarti nell'utilizzo strategico dei CRM, questi tre secondo me sono quelli più vendibili in generale, però altrimenti per quanto riguarda l'automazione newsletter per e-commerce mi butterei nella specializzazione ActiveCampaign piuttosto che Klaviyo. Allora, io non ho idea di quante persone ci siano live, ma sono curioso perché un minimo di curiosità ce l'ho. Adesso controllo. Torniamo a una delle ultime domande a me. Ilaria, come trovare lavoro e proporsi come freelance per Facebook Ads? Upwork, Fiverr, People per Hour, freelancer.com, creazione profilo, c'è tutta una guida per Upwork da parte di Alessio e da parte di Luca, ci sono un sacco di post e di video anche su Unshakeable by Sherpa da parte di Luca Giovagnola, è tutto spiegato, basta semplicemente applicarlo. Ok, Michele, che tipo di contenuti a tuo avviso dovrebbe pubblicare un media buyer su LinkedIn? Dal mio punto di vista, su LinkedIn il tipo di comunicazione deve essere polarizzante, cioè nel senso bisogna andare a dimostrare che intanto prendere una posizione, avere un'opinione ben marcata sulle cose, e dal mio punto di vista si parla o di risultati, dove si va a discutere come sono stati raggiunti, o di strategie, o di contenuto educativo. Questi tre tipi di contenuti, secondo me, sono i contenuti che danno il risultato migliore. Persone dalle quali prenderei spunto per la strategia di contenuti di LinkedIn, sicuramente, cioè una persona è sicuramente Stefano Pisoni, altra persona che so che su LinkedIn sta avendo risultati molto molto validi in termini di reach, copertura, non so la conversione perché non ho questo tipo di conversazioni con lui, è Francesco Agostinis. Che tipo di funnel utilizzeresti per vendere un abbonamento ad un corso con aggiornamenti costanti con membership mensile ai ticket? Qua facciamo una digressione un attimo, perché qua tutti mi dicono, cioè non con te Michele, è con tutti, cioè perché qua c'è un problema, c'è un problema di fondo che voglio andare un attimo a toccare. Cioè non è che c'è il tipo di funnel perfetto per... Cioè non è che c'è il funnel, minchia conosci il funnel e allora... Cioè adesso non è che il funnel è la soluzione, no? Cioè il funnel è uno strumento. Il funnel è considerata la strategia per la conversione. Cioè quindi un utente che entra in una pagina segue un funnel, quindi segue determinati step per arrivare alla conversione. Non è che se io imposto un funnel ma il prodotto, il contenuto fan cagare, allora converte. No, non è quello il ragionamento. Cioè la domanda non è che funnel utilizzo. La domanda è che strategia utilizzo per convertire quella cosa, cioè per convertire quel tipo di prodotto, ok? Quindi abbiamo un abbonamento ad un corso con aggiornamenti costanti, membership mensile, high ticket. Quindi c'è qualcuno che va a pagare mensilmente per un prodotto high ticket in aggiornamento costante. Quindi nello specifico devo essere sicuro che comunico il perché. Ok, tu dovresti pagare a livello mensile e il valore effettivo reale di contenuti. Comunico qual è la mia unique selling proposition, cioè cosa offro io che il mercato gli altri non offrono e perché scegli me e non scegli gli altri. Posso ragionare su una preview, quindi posso darti una preview, quindi una lead magnet, che può essere un ebook, che può essere una percentuale del corso, che può essere un certo tipo di contenuto che ti fa capire cosa troverai all'interno o perché io sono una persona professionale e dovresti scegliere me. Posso spingere dal punto di vista dei testimonials e dei risultati che l'utilizzo di questo prodotto ti dà, ma la cosa che sta a monte, devo capire quanto prima di tutto le persone comprano e continuano a comprare quel tipo di prodotto. Quindi qual è la retention media di un cliente, cioè mi sta dentro quanto, un mese, due mesi, sei mesi, la mediana, non la media, la mediana, cioè la parte di utenti, la più grande fetta di utenti che mi rimane x mesi. Quindi se abbiamo il 90% degli utenti sta tre mesi, benissimo, allora il mio costo di acquisizione deve essere calibrato rispetto a quei tre mesi e devo ragionare sul come allungare la permanenza degli utenti all'interno di quel programma, quindi come portare da 3 a 4 mesi, perché le persone vanno via dopo 3 mesi, perché, e via dicendo. Quindi non lavorerei tanto, se ci sono già clienti in atto, sull'acquisire nuovi clienti, ma sul fare sì che quelli che ci sono dentro continuino a pagare, quindi abbassare la churn rate. Su quello andrei a lavorare. Quindi capire principalmente perché le persone se ne vanno e cercare di evitare tutto ciò, o fare delle offerte, delle campagne per riattivare queste persone e fargli acquistare nuovamente il prodotto. Detto questo, ci sono infiniti funnel che uno può utilizzare. C'è una video sales letter, landing page, c'è il video che spiega tutto, fai l'opt-in, ti guardi il mini corso gratuito, lavoro di email marketing di alta ad alta frequenza, converto. Lead generation, dove finisci su un webinar finto registrato, quindi un automated webinar, entri, mi lasci la lead, entrano l'indoctrination sequence o la soap opera sequence, ti guardi tutto il webinar. A seconda del punto del webinar nel quale sei arrivato, becchi una lista mail, una sequenza mail di un certo tipo o ads di retargeting di un certo tipo e ti faccio ad alta frequenza, ti faccio andare, se sei arrivato entro la prima metà del webinar, cerco di farti reiscrivere o di guardare un altro video che ti spiega il resto in maniera molto più breve. Se sei arrivato alla fine ma non hai cliccato, ti mando sulla sales page. Se sei arrivato alla sales page ma non hai cliccato, cerco di farti un'offerta specifica a tempo limitato. Ci sono 850 cose che puoi fare, non c'è un funnel non c'è un funnel di base che va bene a convertire a qualsiasi cosa. Mi dispiace che però alcuni abbiano spinto sul discorso fai il funnel e converti. Non è così, cioè non è così. Qualche consiglio su come valutare e farsi un'idea del pricing a cui venderlo? Mi baserei molto sulla parte di test e sul valore reale che puoi dare alle persone, cioè nel senso che dal mio punto di vista si parte sempre bassi, si fa un test, si vede quando la curva di il customer acquisition cost effettivamente aumenta e quando il customer acquisition cost arriva ad un livello di break even sul primo mese, lavoriamo anziché sull'acquisizione di nuovi clienti, manteniamo quella mensilità e lavoriamo sulla churn. Dipende, sono tematiche che discusse così one on one in live, posso dare una mia visione ma non entrare troppo nello specifico purtroppo, perché dipende veramente, veramente caso a caso. Sara, come mai gli italiani, soprattutto gli store, o usano Excel o CRM vecchi e poco efficaci? Perché purtroppo il grado di digitalizzazione è molto basso, perché si utilizzano Excel e si utilizza Excel, cioè neanche Google Sheets in condiviso, si utilizza proprio Excel o si utilizzano vecchi, vecchi, vecchi CRM. Perché? Perché l'italiano tendenzialmente è restio all'innovazione tecnologica, purtroppo, perché il nuovo è brutto, il nuovo è la fregatura, e perché le persone non sono veramente in grado di dire guarda, ho sbagliato, non mi sono aggiornato, aspetta un attimo, mi informo e ti dico. Questa è la realtà. Ci sono delle persone, ci sono store che non lavorano su CRM, ci sono grossissime catene che vendono in Italia e fanno fatturati di qualche dozzina di milioni di euro l'anno, dove in realtà non hanno modo, cioè non c'hanno il CRM automatizzato, cioè non fanno lead scoring, non sanno la demografica specifica di chi fa churn al sesto mese piuttosto che al nono, non hanno la più pallida idea di quanti anni hanno le persone che acquistano quel prodotto in rosso piuttosto che in blu, cioè non hanno questo tipo di dato. E attenzione, non dico che tutte queste statistiche, cioè tutte queste metriche che ho nominato sono importanti, però il punto è tracciare qualsiasi cosa e poi focalizzarsi sulle 4, 5, 6, 3, 2 metriche che effettivamente contano ai fini del risultato che stiamo cercando di raggiungere. Pier Giorgio, ne approfitto per fare una seconda domanda, consigli e strategie sulla gestione dei ristoranti. Allora, per quanto riguarda la parte ristoranti, secondo me è molto molto importante potenziare la parte Google My Business, potenziare la parte TripAdvisor e cominciare a lavorare su una strategia di contenuti che racconti il ristorante, racconti lo staff, racconti il prodotto e racconti le ricette, con dei contenuti visivi, quindi contenuti immagini, contenuti video. Spingere quanto più possibile il ristorante ad una frequency molto alta nel raggio di 10-15 km, comunicando semplicemente il fatto che il ristorante è aperto, comunicando molto bene gli orari, comunicando molto bene le offerte e facendo vedere anche, magari sponsorizzando anche determinate recensioni piuttosto che determinati contenuti che i clienti hanno fatto all'interno del ristorante. Funziona molto bene anche l'influencer marketing local per ristoranti. Da questo punto di vista, secondo me, la persona di riferimento è Domenico Vitolo. Riccardo, c'è Enrico, iniziare con l'affiliate marketing, sì o no? Persone di riferimento? Grazie mille. Allora, l'affiliate marketing, non mi pronuncio, c'è una live mia, la prima live, credo la prima intervista che ho fatto con Tindaro Battaglia, la trovi dentro Social Media X, guardati quell'intervista. Dal mio personalissimo punto di vista, non è necessariamente la linea di business che inizierei ora, e prima di iniziare cercherei di parlare veramente bene con chi fa affiliate ad un certo livello e capire quali sono le marginalità degli screenshot, dei veri fatturati che le persone fanno. Perché 120k con l'affiliate marketing sono fattibili da praticamente chiunque se spendi 100k. Quindi cerchiamo un attimo di capire qual è la marginalità reale prima di buttarci. Non mi sento di andare oltre riguardo a questa tematica. Ultimissima, e vi saluto, Silvestro, nella nicchia del trading online, su quale piattaforma svilupperesti maggiormente il lavoro? Su un'altra. Cioè, nel senso che non andrei a lavorare pesantemente di trading online, perché a mio modestissimo e personalissimo parere la maggior parte delle piattaforme di trading online sono il resell di piattaforme madri che sfruttano l'ignoranza dei più per fatturare sul gregge, cosa che a me personalmente non piace. Se devi effettivamente sviluppare per forza qualcosa, sicuramente lavorerei su Facebook. LinkedIn lo escluderei dal mio punto di vista. Instagram non si porta, cioè Instagram può andare bene, ma per una conversione, una finestra di conversione molto più lunga, un lavoro diverso, quindi un lavoro di attrazione piuttosto che di acquisizione reale diretta. Le altre piattaforme non credo facciano il caso tuo. Cioè Reddit può andare bene, ma è molto molto particolare. Quora Ads può essere una cosa che fanno veramente in pochi, ti prende traffico in target e devi andare ad impostare, quindi quella è una piattaforma secondaria che andrei ad utilizzare. Per il resto Google per la domanda latente, però sarà molto molto competitiva come nicchia nelle ads, e Facebook lavorando con una buona strategia di contenuti, retargeting sulle interazioni e sulla parte organica. Direi che con questa abbiamo chiuso, è stato bello passare questa oretta assieme a voi. Detto questo, vi ricordo la live di domani, stesso orario, 12.30, 13.30, ci vediamo per il prossimo It's Wolf O'Clock. Lunedì prossimo dalle 12.30 alle 13.30. Mr. Wolf.